perfetto giorno.
Dopo il via libera al Senato, vertice di maggioranza e possibile visita al Colle per Conte, l'opposizione chiede il voto. Ancora ritardi per i vaccini Pfizer, Boccia annuncia azioni legali concordate. L'America volta pagina, oggi il giuramento di Biden, Trump concede la grazia a 73 persone, tra cui Steve Bannon. Regeni chiesto il rinvio a giudizio per i 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. E benvenuti da Valentina Furlanetto all'appuntamento dell'informazione, degli approfondimenti delle 13 dopo il via libera del Senato che ha votato la fiducia a Conte con 156 voti, una maggioranza stretta quindi che impone passi successivi in una strada tutta in salita. Ci sarà un vertice di maggioranza forse già oggi e non è escluso che il Premier salga al Colle, ci sono pochi giorni per rafforzare questa maggioranza. Renzi intanto si dice disposto a discutere di tutto tranne che con la destra, anche di un governo di unità nazionale, ha detto. Il centrodestra serra le fila e si dice pronto a chiedere elezioni, ma nella coalizione cresce l'apprensione sulla tenuta del gruppo azzurro. In diretta per noi da Roma, Elisabetta Fiorito, buongiorno.
Sì, buongiorno Valentina. Allora, una giornata, quella di ieri in Senato, sicuramente molto difficile per il governo. Ricordiamo che ci sono 6 voti in meno della maggioranza assoluta e il Quirinale invece chiede una maggioranza salda. Proprio per questo si pensa che oggi il Premier Giuseppe Conte possa salire al Colle e il Quirinale non sembra disposto ad aspettare a lungo. Si parla quindi di una marciata di giorni per rafforzare la maggioranza. Dai Dem arriva l'appello di Dario Franceschini ai moderati, per Forza Italia un'occasione, e anche Del Rio dice che si sta al lavoro per un governo più solido. Poi c'è il grande dissidente che è Matteo Renzi e lui vorrebbe riaprire la porta, vorrebbe ridiscutere di tutto, ma la chiude comunque alla destra. Renzi auspica un governo di unità nazionale, ma questa non è un'idea nuova perché l'ha sempre detto, la sua era una protesta soprattutto verso il centralismo di Conte. Il centrodestra si riunisce e di nuovo chiede le elezioni, ma attenzione, c'è molta diffidenza verso Forza Italia dopo le 2 defezioni di ieri e Matteo Salvini adesso passa l'attacco, dice Conte alla caccia dei senatori, si dà 15 giorni con tutti i problemi che ci sono nel paese. Per il momento qui da Roma è tutto, a te Valentina.
Grazie Elisabetta Fiorito. Oggi l'attenzione è puntata anche sullo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro. Sentiamo.
Approda oggi in Senato il nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi, scostamento deciso dal governo per poter finanziare il 5° decreto ristori destinato ad aiutare famiglie e imprese in difficoltà per l'emergenza Covid. Palazzo Madama deve autorizzare l'esecutivo a fare nuovo deficit da usare per le misure del prossimo decreto ristori, decreto che dovrebbe erogare contributi a fondo perduto per le partite IVA, bonus per lavoratori stagionali intermittenti autonomi e definire anche una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. L'autorizzazione al nuovo scostamento di bilancio sarà il primo banco di prova per il governo Conte dopo l'uscita di Italia Viva dal governo. L'aula del Senato discuterà lo scostamento nel pomeriggio e il voto è atteso in serata. A Palazzo Madama ieri la fiducia è passata con voti risicati. Per il via libera allo scostamento di bilancio l'esecutivo può al momento contare anche sui voti di Italia Viva e del centrodestra. Voteremo scostamento e decreto ristori, dice il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, ma ciò non significa, chiarisce, che sosterremo il governo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ci stiamo orientando verso un intervento generalizzato che superi la logica dei codici Ateco, dei colori delle regioni, ma guardi alla perdita di fatturato e agli aiuti già ricevuti, così Antonio Misiani, vice ministro all'economia ed esponente del Partito Democratico, oggi a 24 mattino.
Sì, noi ci stiamo orientando verso un intervento generalizzato che superi la logica dei codici Ateco e dei colori delle regioni e guardi alla perdita di fatturato e agli aiuti già ricevuti, perché una serie di realtà hanno ricevuto aiuti consistenti, altri in misura minore e purtroppo alcuni non hanno ricevuto alcun aiuto e noi abbiamo il dovere di dare una mano innanzitutto a chi ha avuto di meno nel corso del 2020. Questa è la soglia che abbiamo utilizzato per tanti interventi e la soglia che abbiamo stabilito d'intesa con l'opposizione anche per la decontribuzione del lavoro autonomo e dei professionisti, che noi vogliamo completare con il ristoro aggiungendo un ulteriore 1,5 miliardi, un miliardo già stanziato in legge di bilancio. È possibile che questa sia la soglia di riferimento.
Altri ritardi per la consegna dei vaccini Pfizer. Il governo rivede il piano, pronte azioni legali anche in altri paesi.
Il governo italiano ha attivato l'Avvocatura Generale dello Stato per valutare diversi profili di responsabilità della casa farmaceutica Pfizer in caso di inadempienza e per le possibili azioni da intraprendere a tutela degli interessi del paese e dei cittadini. Lo si apprende da ambienti di governo e della struttura commissariale per l'emergenza. Oggi sono arrivate in Italia le ultime dosi di vaccino del carico settimanale di Pfizer, circa 330.000. Complessivamente questo lotto è privo del 29% delle dosi previste dal contratto. Anche la prossima settimana, con l'arrivo del nuovo carico, la consegna sarà però inferiore del 29%. Intanto, mentre la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo, dice «dobbiamo essere più veloci, è una corsa contro il tempo, tutti i paesi affrontano difficoltà, ma noi le supereremo rapidamente solo se saremo insieme», in Germania, nel Land di Nordrhein-Westfalia, hanno dovuto interrompere le vaccinazioni fino al prossimo 31 gennaio, e in Danimarca nel primo trimestre si potranno fare dalle 85.000 alle 100.000 vaccinazioni in meno rispetto a quanto inizialmente pianificato, proprio per mancanza di dosi del vaccino di Pfizer. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Le risorse stanziate dal 1999 fino alla legge finanziaria del 2006 per il perseguimento di standard di salute, di qualità e di efficienza dei servizi da erogare soprattutto nei centri urbani delle aree centro-meridionali dell'Italia, che al riguardo registrano ancora sensibili ritardi rispetto alle grandi metropoli del nord. Così emerge dalla Corte dei Conti sulla verifica di attuazione al 2018 del piano straordinario del Ministero della Salute. Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, intervenendo a 24 Mattino, è tornato a parlare e a difendere i provvedimenti che posticipano al 1° febbraio il ritorno a scuola in presenza delle superiori.
Dobbiamo tutelare la scuola, gli studenti, i professori, il personale ATA. Per farlo ci sono due passaggi. Uno, garantire che la scuola sia fatta nella massima sicurezza. Personalmente, mi scusi se sono così schietto, non vuole veramente essere una provocazione, ma io ieri ero in una palestra ovviamente chiusa, ma dove hanno fatto un nuovo impianto finanziato con i soldi della regione per la reazione e per ridurre il rischio di contagio. Ecco, penso che forse magari quei contributi che andassero in quella direzione, non i banchi a rotelle, sarebbe stato particolarmente utile. In secondo luogo, penso che la scuola debba riaprire per finire l'anno scolastico. Non si può pensare che ci siano dei rischi di aperture e chiusure, parlo sempre a presenza perché la didattica è sempre aperta, sia ben chiaro, la didattica a distanza. Quindi preferisco utilizzare qualche settimana in più di cautela per dopo avere una situazione più stabile dal punto di vista dei contagi e garantire che l'anno scolastico arrivi alla fine, rispetto invece ad anticipare con il rischio di trovarsi in una situazione nuovamente difficile.
Cambiamo completamente argomento. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per i 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano trovato privo di vita in Egitto nel febbraio del 2016.
Sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. Sono queste le accuse per le quali la Procura di Roma chiede di mandare a processo i 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani ritenuti responsabili dell'uccisione di Giulio Regeni. Entro la primavera la richiesta di rinvio a giudizio dovrà essere accolta dal giudice per l'udienza preliminare, che come prima questione dovrà affrontare quella dell'assenza dell'elezione di domicilio per i 4007, tema già oggetto di una rogatoria da parte della Procura di Roma. In base al nostro sistema giudiziario non è possibile proseguire il procedimento senza la certezza dell'avvenuta notifica agli imputati. Il GUP però potrebbe accogliere lo stesso la richiesta di rinvio a giudizio, valutando come decisiva la rilevanza mediatica avuta anche in Egitto dalle indagini e dai nomi dei 4007 accusati dello omicidio del giovane ricercatore friulano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Dall'Egitto alla Turchia, un 24enne foreign fighter italiano che ha combattuto con alcuni gruppi terroristici affiliati ad Al-Qaeda in Siria e Iraq è stato arrestato dalla polizia in Turchia.
Destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nel 2017, il 24enne, cresciuto fin da piccolo in Svizzera, è stato rintracciato nei pressi di Idlib, in Siria. Grazie alla collaborazione delle autorità turche e degli uomini dell'AISE, poi è stato trasferito ad Hatay, dove è stato preso in consegna dalle nostre autorità di polizia. Le accuse nei suoi confronti sono associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, arruolamento, apologia del terrorismo ed istigazione a commettere crimini aventi tali finalità. L'indagine è stata coordinata dalla Procura dell'Aquila e ha permesso di accertare la partecipazione del giovane anche a combattimenti tra le fila dei gruppi terroristici affiliati ad Al-Qaeda tra la Siria e l'Iraq, oltre alla sua attività di proselitismo. È stato lui stesso a chiedere di potersi consegnare alle autorità italiane, mentre sua moglie, una cittadina turca, e i tre figli sono rimasti in Turchia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Mancano poco più di 4 ore all'insediamento ufficiale di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. Con questa cerimonia comincerà oggi l'era del democratico alla Casa Bianca. L'Europa, per voce del presidente del Consiglio europeo Michel, propone agli Stati Uniti un nuovo patto fondatore per costruire insieme un mondo migliore. Di questo parleremo tra pochissimo. Per scriverci 349-238-6666 potete seguire Effetto Giorno anche su Facebook. Noi ci fermiamo per la viabilità e subito dopo ripartiamo dagli Stati Uniti.
Effetto Giorno.
Dopo il via libera al Senato, vertice di maggioranza e possibile visita al Colle per Conte, l'opposizione chiede il voto. Ancora ritardi per i vaccini Pfizer, Boccia annuncia azioni legali concordate. L'America volta pagina. Oggi il giuramento di Biden. Trump concede la grazia a 73 persone, tra cui Steve Bannon. Regeni, chiesto il rinvio a giudizio per i 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Siamo negli Stati Uniti e diamo subito il benvenuto a Marco Valsania, corrispondente dagli Stati Uniti per Il Sole 24 Ore. Buongiorno Marco.
Buongiorno a voi.
Tutti ci chiediamo cosa accadrà, avendo in mente quel che è accaduto a Capitol Hill il 6 di gennaio. Le misure di sicurezza so che sono imponenti. Qual è l'atmosfera che si respira negli Stati Uniti questa mattina?
Sì, è sicuramente un'atmosfera allo stesso tempo un grande senso di una pagina che viene voltata anche in maniera forte, in maniera significativa, e allo stesso tempo così una sensazione di ansia, di nervosismo, sicuramente incarnata, rappresentata da un'inaugurazione insolita, da un'inaugurazione senza precedenti per il clima, per il contorno in cui avviene. Come ricordavi, enormi misure di sicurezza, una vera e propria zona verde, green zone militarizzata attorno a Capitol Hill, dove avverrà il giuramento. Pochissimi gli ospiti, i partecipanti all'inaugurazione, alla grande cerimonia, che di solito vede centinaia di migliaia di persone. Ricordiamo in particolare quella di Obama, diciamo, quando Biden fu inaugurato vicepresidente allora, e che invece questa volta vedrà forse alcune centinaia di persone presenti, 400, tra i 500 e 1000 persone davanti a Capitol Hill, la grande spianata del National Mall, dove di solito appunto si accalca una folla enorme per celebrare il nuovo presidente. Ecco, quest'anno è una distesa di bandiere, quello che viene definito una field of flags, un campo di bandiere che sono appunto a rappresentare gli americani che non possono essere presenti, in parte per la crisi della pandemia, ma in parte anche proprio per la grande stretta di sicurezza dopo l'assalto al Campidoglio, a Capitol Hill, che è avvenuto nelle recentissime settimane da parte di sostenitori estremisti di Donald Trump. Ecco, presenti in particolare alla cerimonia cerimonia saranno anche diversi ex presidenti, i democratici Bill Clinton e Barack Obama e il repubblicano George W. Bush. Non sarà presente Donald Trump, come si sapeva, che ha da tempo detto appunto che non avrebbe partecipato, proprio come segno anche del suo rifiuto a riconoscere davvero Biden come 46esimo presidente. Trump partirà prima dell'inaugurazione, alla volta del suo resort in Florida, come ultimo atto, ricordavate, ha così dato il suo ultimo gesto di sfida, semmai, con questi una serie di perdoni, di grazie presidenziali dell'ultima ora, 73, tra cui Steve Bannon, appunto quella più diciamo così significativa, collaboratore.
A parte questo perdono a Steve Bannon, ce ne sono altri che hanno fatto discutere. Ovviamente ha stupito il fatto e anche un po' rassicurato che non abbia dato il perdono a se stesso. Ci sono altre personalità importanti in questa lista?
Ma ci sono una serie di diciamo così, Steve Bannon è sicuramente quello più significativo e era anche un po' inatteso, proprio perché i rapporti con Trump erano stati, diciamo, in altalena negli ultimi anni. È il stretto collaboratore e stratega così della un po' dell'alt-right che aveva sostenuto Trump, poi però anche marginato e cacciato dalla Casa Bianca per conflitti anche personali con Trump. Ci sono altri personaggi di qualche rilievo, un grande finanziatore repubblicano che era stato condannato per reati finanziari, un rapper che era stato condannato per possesso di armi illegali, quindi diciamo così un mix di personaggi, diciamo accuse tra condanne, pene per corruzione e altri reati, che però danno il senso soprattutto un po' di un ultimo gesto da parte di Trump all'insegna un po' della sua gestione così un po' autocratica e arbitraria del potere. Non sono passati questi perdoni attraverso il vaglio tradizionale del Dipartimento della Giustizia, che ne giudica di solito il merito e li raccomanda al Presidente. Sono passati attraverso così un filtro di alcuni familiari di Trump e Trump stesso e alcuni stretti collaboratori rimasti attorno a lui, e quindi diciamo questo ventaglio un po' strano di perdoni è poi frutto anche di un po' dello stile di governo stesso di Trump.
Marco, ieri Mitch McConnell, leader dei senatori repubblicani, è intervenuto in aula, ha dato un giudizio sul 6 gennaio piuttosto netto. L'attacco al Congresso è stato fomentato dal Presidente, ha detto. Il Partito Repubblicano voterà secondo te a favore dell'impeachment? Abbiamo un minuto circa.
Ma questo è un po' un grande interrogativo. Sicuramente c'è una buona parte del partito, a parte del Partito Repubblicano, più istituzionale, a cominciare da Mitch McConnell, che vorrebbe liberare il partito dalla lunga ombra di Trump e anche lui voltare pagina. Se però lo farà attraverso portando a termine un impeachment e quindi votando a favore dell'impeachment, servono, ricordiamo, 17 almeno senatori repubblicani per arrivare ai 2/3 di maggioranza al Senato per votare la condanna e quindi poi la messa al bando di Trump da future anche cariche pubbliche in seguito. Ecco, rimane da vedere se questa sarà la strada che i repubblicani sceglieranno, al di là delle condanne, come ricordavi, anche da Mitch McConnell. Certo, appunto, la tensione rimarrà alta. Tra l'altro Trump, partendo così delle ultime ore alla Casa Bianca, ha buttato lì anche il fatto che potrebbe, a suoi collaboratori, che forse potrebbe anche pensare a creare un nuovo partito separandosi dal Partito Repubblicano. Ecco, quindi le incognite, gli interrogativi politici di queste non solo di queste ore, ma anche delle prossime settimane rimarranno elevate all'interno della politica americana. E quindi è tutta da vedere, quella dell'impeachment.
Grazie a Marco Malsania dagli Stati Uniti, che riascolteremo durante la giornata, perché chiaramente da Radio 24 continueremo a sentire che cosa sta accadendo e a seguire il giuramento di Biden intorno alle 17:30 in Italia. Cambiamo completamente argomento. Oggi la Commissione europea incontra i vertici di Frontex, l'Agenzia europea per le frontiere, per fare luce sul modus operandi degli agenti dell'Agenzia per il controllo delle frontiere. Sul tavolo dei commissari di Bruxelles anche il materiale raccolto dalla ONG Border Violence Monitoring Network, dal quale emerge un sistematico uso della violenza da parte delle forze dell'ordine rispetto ai migranti.
Lo hanno chiamato il libro nero dei respingimenti, 1500 pagine in cui sono raccolte prove e testimonianze a dimostrazione del mancato rispetto dei diritti umani lungo i confini europei, una raccolta infinita di abusi e violenza difficili anche solo da guardare in foto e che raccontano quella che ormai è divenuta la prassi, un modus operandi inaspritosi a partire dal 2016 quando è stata chiusa la rotta balcanica, 12.654 i respingimenti violenti attuati in 4 anni, la metà dei quali ai danni di minori. Ci racconta Simon Campbell della ONG Border Violence Monitoring Network che quella che hanno documentato è una violenza sistematica compiuta dalla polizia in Italia, Grecia, Croazia, Slovenia e Ungheria lungo la cosiddetta rotta balcanica. Una violenza, spiega, che ha visto in molti casi anche la partecipazione di agenti di Frontex.
And money stolen, either destroyed in the fire or stolen by the police.
Per farvi un esempio, ci spiega ancora Simon Campbell, al confine tra Croazia e Bosnia, oltre ai calci e ai pugni, la polizia e i migranti sequestra e distrugge i cellulari. Alcuni migranti denunciano di essere stati anche derubati dei soldi che avevano portato con sé. I segni delle percosse sono stati tutti documentati, continua Campbell. Abbiamo foto di persone con ferite profonde e racconti che in diversi casi fanno pensare a sistemi di tortura. Respingimenti, quelli contenuti in questo report, proibiti dalle leggi internazionali e che invece sono stati compiuti quotidianamente, impedendo di fatto la possibilità di fare richiesta d'asilo politico, materiale sul quale sta lavorando la stessa Commissione europea che oggi incontrerà i vertici di Frontex. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E noi andiamo a parlare di un tema statistico, ma che coinvolge anche la pandemia che abbiamo attraversato, che stiamo tuttora attraversando. Oggi sul Corriere il collega Federico Fubini segnala un'anomalia. Tra marzo e novembre 2020 l'Istat ha rilevato un aumento dei morti di 84.624 unità rispetto alle medie dei 5 anni precedenti. Ma chiaramente si fa per dire, 55.576 sono le vittime per Covid. Ci sono quindi 30.000 decessi non attribuiti al coronavirus. E per che cosa queste persone sono morte? Ce lo siamo chiesti anche noi, ci chiediamo se non sono stati sufficienti i tamponi, se queste vittime non sono state analizzate come vittime Covid ma in realtà lo erano, se sono state trascurate alcune patologie. Per raccontare questi dati e anche altri dati, Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, lei probabilmente ha letto questo articolo di oggi che rileva questi 30.000 morti non attribuiti al Covid, che sono in più rispetto ai 5 anni precedenti, e a questo punto ci chiediamo come mai. Tra l'altro segnala anche alcune province dove il numero dei decessi è quasi raddoppiato, comunque esploso, più 86% a Bergamo, più 76% a Cremona. Noi sapevamo, immaginavamo che ci sarebbero stati molte più vittime, molti più morti per il Covid, ma quali potrebbero essere le cause per questi 30.000 decessi in più?
Una cosa è certa, confrontare il totale dei decessi di un anno, nel caso specifico del 2020 o dei primi 11 mesi, con lo stesso periodo di anni precedenti, quello non dà dubbio, no? Il numero totale è quello e, come abbiamo detto, la variazione, la crescita, la differenza è nell'ordine degli 80.000 di cui si è parlato. Quanto poi a decidere o a dire questi 80.000 da cosa derivano, e questo è un altro discorso, nel senso che è chiaro che se si va a ricostruire la storia di cosa c'è dietro, si dice c'è stato un anno con questo tipo di causa di morte e certamente una parte di questi sono spiegabili attraverso questo spiegazione, questo fattore, questa causa. E questo sicuramente è vero. Quanto sia poi nella maniera esatta, precisa, ovviamente non è così semplice. Nel senso che noi sappiamo, è stato detto in altre occasioni, ci sono i morti di Covid, i morti per Covid, i morti in qualche modo che sarebbero morti magari per altri fattori e poi il Covid ha contribuito a generarli. Ci sono anche i non morti per Covid, mi spiego, gli incidenti stradali in certi periodi dell'anno sono diminuiti, anzi sono i morti negli incidenti stradali sono diminuiti, addirittura scomparsi, perché non giravano le automobili. Quindi tutto quello che viene fuori è la sintesi di una serie di elementi che sommati portano ai famosi 80.000 di cui si parlava. Naturalmente le statistiche sui morti per Covid identificano i soggetti nei quali nel momento del decesso è stato identificato il Covid come causa principale di morte. Naturalmente spesso è una causa che è assieme ad altri fattori.
Quindi una concausa.
È una concausa. Poi ci sono probabilmente molte altre situazioni in cui abbiamo dei decessi che non sono dovuti al Covid, ma ahimè indirettamente qualche volta sono stati provocati dall'esistenza del Covid. Quindi nel caso classico l'infarto, che si sarebbe salvato perché tempestivo intervento avrebbe risolto la situazione, in un contesto come quello che abbiamo vissuto potrebbe invece aver trovato degli elementi che non hanno consentito di intervenire. Quindi questo è un po' il totale dei numeri. In quanto poi alle differenze territoriali, non dimentichiamo che ci sono delle realtà territoriali in alcune regioni, insomma, mi viene in mente Agrigento piuttosto che altre aree, spesso nel Mezzogiorno, in cui l'effetto di mortalità nel 2020 non è stato sensibile, perché il 2020 era partito come un anno favorevole, gennaio e febbraio erano mesi di bassa mortalità, e quindi probabilmente laddove il Covid non ha colpito, complessivamente il bilancio totale degli 11 mesi o dell'anno complessivo non è stato così drammatico. Naturalmente no, viceversa, Bergamo, Brescia, Cremona, la Valle d'Aosta, Piacenza, Lodi e via andare, sono quelli che sono stati pesantemente colpiti dalla pandemia e nei quali naturalmente gli effetti in termini di mortalità sono particolarmente evidenti.
Grazie a Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat. E noi ci fermiamo per la borsa e subito dopo, quando rientriamo, parliamo di smart working.
Effetto giorno.
Dopo il via libera al Senato, vertice di maggioranza e possibile visita al Colle per Conte, l'opposizione chiede il voto. Ancora ritardi per i vaccini Pfizer, boccia annuncia azioni legali concordate. L'America volta pagina, oggi il giuramento di Biden, Trump concede la grazia a 73 persone, tra cui Steve Bannon. Regeni chiesto il rinvio a giudizio per i 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. E riprendiamo il nostro approfondimento di un'ora con il via libera del Senato che ha votato la fiducia a Conte ieri con 156 voti, una maggioranza molto stretta che impone passi successivi in una strada che è tutta in salita, e per questo sentiamo l'approfondimento del vice direttore del Sole 24 Ore.
Il punto di Alberto Orioli.
Ora l'obiettivo di Conte è consolidare il polo centrista e liberale, come si chiama con linguaggio aulico, il caravanserraglio di chi si è messo al vento e massimizza il peso del suo voto, magari guardando al domani di un Parlamento dove ci saranno 345 scranni in meno e dove quindi ritrovare un posto sarà assai difficile. In paio ci sono un paio di ruoli da ministro, ma potrebbero anche diventare di più, da tenutario della delega per la gestione dei servizi segreti. Una buona infornata di nomine nelle aziende pubbliche a primavera, sono alcune centinaia. Soprattutto c'è da definire la struttura di governo dei fondi europei del Recovery Plan. Insomma, frecce all'arco del sottogoverno ce ne sono e come, e forse sono le uniche a disposizione di Giuseppe Conte, che certo non può contare su sofisticate convergenze ideali tra l'accozzaglia di partner che presiede. L'unica è l'idea di un governo che deve vivere per evitare le elezioni e l'avvento del centrodestra sovranista proprio nel momento in cui l'Italia si appresta a gestire il nuovo piano Marshall messo in campo dall'Europa. Argomento forte, anche perché l'attuale leader del centrodestra non manca di dare prova di rozzezza argomentativa nei grandi appuntamenti d'aula a Palazzo Madama, ed è accaduto anche ieri. Il paese ha così evitato il santo nel buio, ma serve poco se adesso non può far altro che camminare in un cunicolo stretto e per giunta sempre a luci spente.
E noi parliamo di smart working, di questa nuova modalità di lavoro che abbiamo imparato a conoscere dalla primavera scorsa. I datori di lavoro privati potranno scegliere lo smart working semplificato fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, tra poco dunque. Per parlare di questo, delle eventuali proroghe, anche di come è modificato il lavoro per quanto riguarda i lavoratori pubblici ma anche privati, abbiamo in collegamento Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, c'è questa proroga fino al 31 marzo, ci sono stati numerosi rinvii del consueto mille proroghe entrato in vigore lo scorso 31 dicembre e c'è un esplicito riferimento alla disciplina riferita al lavoro agile, che non è telelavoro, no? E questa è la prima cosa che bisogna sottolineare. Abbiamo imparato un nuovo tipo di lavoro, ma ci sono state anche molte resistenze. Qual è lo stato dell'arte?
Attualmente noi stimiamo che siano in smart working più di 5 milioni di lavoratori italiani, quindi c'è stata una fortissima risposta, anche al di là di quello che è stato il picco emergenziale che è andato oltre i 6 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti. Anche il rientro è stato un rientro molto parziale e quello che fa ben sperare sono i programmi delle aziende per il post pandemia che prevedono non solo di mantenere il numero attuale di lavoratori a cui viene proposto un modello di smart working ma anche di aumentare rimuovendo una serie di ostacoli, quindi noi stimiamo che arriveremo quasi a 5 milioni e mezzo nel post pandemia, quindi è qualcosa che è destinato a restare.
La pubblica amministrazione ha avuto un ruolo protagonista di questo lavoro a distanza che ha coinvolto 1,8 milioni di dipendenti pubblici, il 60% dei quali ha dichiarato di essere riuscito a svolgere tutte le attività da remoto. L'utenza però non è proprio soddisfatta.
Beh, non che fosse particolarmente soddisfatta prima, cioè in realtà la pubblica amministrazione, grazie anche allo smart working, sebbene sia stato ampiamente non apprezzato e preparato, è riuscito in molti casi a far fronte a dei veri e propri picchi nella domanda. Adesso la vera sfida che anche il governo ha colto con la nuova disciplina è quello di trasformare lo smart working in uno strumento di miglioramento organizzativo innanzitutto andando a traguardare il miglioramento della qualità del servizio ai cittadini, quindi poi il nuovo modello di organizzazione del lavoro sarà veramente smart quando a beneficiarne saranno innanzitutto i cittadini.
Quel 40% che non è riuscito a svolgere il lavoro da remoto andrà messo nelle condizioni di farlo. In questo periodo di tempo, che ormai è quasi un anno, ci sono state degli iter di formazione del personale, soprattutto della dirigenza, e anche una formula del lavoro diversa?
Sì, assolutamente. Devo dire che la velocità relativa che oggi si misura nella pubblica amministrazione rispetto a quella che vediamo nelle aziende private in questo momento è più veloce, cioè maggiore, perché c'è una forte volontà politica, sono in atto una serie anche di azioni di accompagnamento e soprattutto un quadro normativo che prevede che appunto tutte le amministrazioni debbano attrezzarsi in un piano che è un piano di medio periodo, perché è un piano che deve essere un piano triennale, dove c'è evidentemente un tema di formazione, soprattutto al management, c'è un tema di digitalizzazione, anche di ripensamento degli spazi, degli uffici che spesso sono utilizzati male nel mondo pubblico.
Dal punto di vista invece della percezione dello smart working, c'erano state delle resistenze anche in qualche maniera importanti, come quella del sindaco di Milano Sala. Secondo lei è entrato un po' nella mentalità ormai lo smart working delle persone, oppure comunque ci sono resistenze anche generazionali?
Beh, ci sono sicuramente delle resistenze, devo dire che poi magari fanno particolarmente rumore, ma noi costantemente teniamo il polso, no, per andare a vedere quello che è la percentuale di difficoltà rispetto invece a quelle che sono anche delle posizioni decisamente positive che guardano i benefici, queste ultime sono di gran lunga più frequenti. Tenga conto che per dare dei numeri approssimati, cioè un lavoratore su quattro dice in realtà che sta sperimentando delle difficoltà e quindi auspica un riequilibrio, che poi auspichiamo tutti noi, perché evidentemente il vero smart working richiede un equilibrio tra presenza e lavoro a distanza. I tre quarti in realtà mettono in evidenza, tre su quattro, quelli che sono i grandi benefici e comunque non hanno nessuna intenzione di tornare, no? Anche perché vedono che riescono a dare un miglior servizio. Questo vale nel privato e ancora di più nel pubblico.
Grazie a Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano.
Grazie.
E noi parliamo di calcio, perché tra circa 20 minuti cederemo la linea a Carlo Genta, che è in collegamento con noi. Buongiorno.
Ciao,
Carlo.
Ciao Valentina, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
E tra poco sarai a tutti convocati, ci racconterai di questa Roma fuori dalla Coppa Italia,
ma
ad esempio.
Soprattutto un po' fuori di testa, perché non fosse uscita sul campo sarebbe uscita a tavolino, dato che, e mi sembra il punto più importante, difficilmente comprensibile il fatto che a livello professionistico si sbaglia a conteggiare il numero dei cambi che può effettuare Fonseca dopo i 5 già effettuati e concessi al regolamento. Ne ha tentato un anno, ne ha fatto un altro di fatto nei supplementari, sesto cambio non consentito dopo due espulsioni consecutive, insomma una Roma che resta frastornata dal derby perso in modo fragoroso venerdì contro la Lazio, ed è chiaro che ora ci sono discussioni, l'allenatore è in bilico, si parla di un ritorno di Spalletti o magari anche di Sarri, che è un altro dei protagonisti in contumacia della giornata, perché stasera a Reggio Emilia c'è la Supercoppa italiana con il Napoli che sfida la Juventus, tra l'altro Juventus che, notizia di cronaca degli ultimi minuti, recupera Cuadrado, che è tornato a negativizzarsi dopo la parentesi del Covid, però Sarri è un po' il fantasma che aleggia tra Roma e Reggio Emilia, ex di entrambe naturalmente, del Napoli e della Juventus. Juventus che in un momento difficile stasera si gioca, oltre alla Coppa, anche un po' di credibilità dopo la sconfitta pessima di San Siro contro l'Inter. Valentina.
Grazie Carlo Genta, a dopo quindi con la trasmissione Tutti Convocati. Noi invece diamo la linea alla viabilità e dopo parleremo di cosa raccontano, di cosa trattano i giornali internazionali con Giulia Crivelli, partendo chiaramente da quello che sta per accadere negli Stati Uniti, dove alle 17:30, come abbiamo detto, ci sarà il giuramento di Joe Biden, l'America volta pagina. A tra poco.